Buonasera a tutti, benvenuti. Questa sera abbiamo qui con noi Stefania Garassini, che insegna all'Università Cattolica nell'ambito della comunicazione digitale e soprattutto si è specializzata, è laureata in filosofia in Cattolica, poi si è specializzata proprio su questo aspetto del digitale. Già nel 91 aveva fatto una tesi su questo aspetto in filosofia, mi raccontava prima a tavola, e poi dopo tu la introdurrai anche meglio di me. Questo incontro è anche un seguito dell'incontro che abbiamo fatto sabato scorso sul mondo tecnologico, l'intelligenza artificiale. Oggi invece ci focalizziamo sull'educazione per i giovani in questo mondo digitale che ci trova davanti a una sfida enorme, e quello che usciva dall'incontro che abbiamo fatto sabato è che stare da soli davanti a un cambiamento così grande, così invadente, così importante, è quasi impossibile starci in maniera ragionevole. Ecco, adesso sentiremo che cosa ci racconterà Stefania e poi, se ci sarà la possibilità, potremo anche dare spazio a qualche domanda.
Allora, benvenuti a questo incontro dal titolo Genitori e figli nell'era dei social network. Allora, il titolo è esemplificativo del momento storico nel quale ci ritroviamo e abbiamo davanti una sfida educativa inedita come adulti e come genitori, e possiamo essere i protagonisti di una transizione al digitale nella quale però dobbiamo impegnarci in prima persona, proprio perché l'educazione digitale ormai fa parte in toto del compito educativo che abbiamo. Ecco perché stasera abbiamo invitato un'esperta in questo ambito che vi presento, che è Stefania Garassini, che è giornalista, docente universitaria e mamma di 3 figli. Insegna all'Università Cattolica di Milano, collabora come giornalista con il quotidiano Avvenire, col mensile Domus e sul sito di Punto Famiglia. È presidente di iArt Milano, che è un'associazione nazionale che promuove l'uso consapevole dei media. E infine anche, fra le altre varie cose, responsabile editoriale del sito orientaserie.it, che è un sito web che, se non conoscete, vi invito poi ad andare a vedere, non adesso, e che è una risorsa molto preziosa per genitori e per educatori. Sul sito ci sono varie recensioni di esperti sulle varie serie TV, con tantissimi criteri utili per partire già da un giudizio, diciamo, credibile da seguire. È autrice, fra i vari altri volumi, di 2 volumi in particolare che avrete la possibilità di acquistare alla fine dell'incontro, che sono il primo, questo, è Smartphone, 10 ragioni per non regalarlo alla prima comunione e forse neanche alla cresima, e il secondo volume è Lo schermo dei desideri, come le serie TV cambiano la nostra vita. Allora, partiamo dal volume sullo smartphone, perché diciamo che l'obiettivo del dialogo di questa sera è di poter andare a casa con una maggiore consapevolezza rispetto alla posta che c'è in gioco e anche con qualche idea concreta poi su come potersi spendere. Quindi iniziamo dal tema della consegna dello smartphone. Spesso si consegna uno smartphone ai propri figli preadolescenti perché si ha paura che se no possano sentirsi diversi. Inoltre c'è una fortissima pressione sociale, commerciale, a che ci sia tutto subito, che sembra che non ci possa essere una gradualità in questo ambito. E poi ci sono anche tante altre questioni delicate, i ragazzi che iniziano a fare le prime cose da soli, l'inserimento nei gruppi dei pari, la scuola, insomma ci sono tanti aspetti, è una questione complessa. Quello che ti voglio chiedere con la prima domanda è questo. Allora, pensando al momento in cui uno consegna uno smartphone ad uso personale, quindi con una SIM connessa alla rete al proprio figlio, quali sono i criteri, le ragioni da tenere presente per poter prendere una decisione che sia consapevole, che tenga dentro tutti i fattori? E poi a questo aggiungo, qual è il ruolo nostro, di noi adulti, genitori, in questo percorso di avvicinamento alla tecnologia?
Grazie di questo invito, di questa occasione appunto di condivisione di un tema che penso stia proprio molto a cuore a noi genitori in questa fase storica. E allora, la domanda del quando è una domanda sempre piuttosto difficile, perché appunto in realtà è qualcosa che noi, è una domanda che noi genitori ci poniamo in genere, quando dobbiamo decidere, per esempio quando introdurre un certo alimento nella dieta di un bambino, quando cominciare a fargli fare una certa attività sportiva, una certa attività da solo, noi ci fermiamo e ci fermiamo a chiederci quando è il momento giusto. Come dicevi tu, per quanto riguarda lo smartphone, questo tendiamo a farlo un po' meno, no? Quindi è utile fermarsi e cercare di capire quando può essere il momento giusto, che cosa dobbiamo tenere presente. Allora, io credo che dobbiamo partire da un approccio improntato al realismo. Noi siamo, quando si parla di tecnologia, ci sono due estremi. Uno che dice che la tecnologia va sempre bene, prima è meglio è, e quindi bisogna cominciare a usarla il prima possibile per riuscire a, appunto ho sentito qualcuno che parlava di vaccino, per riuscire a vaccinarsi, cominciare a usarla imparando piano piano. E l'altro, invece l'altro estremo, è quello che dice che no, la tecnologia è dannosa, non bisogna usarla, bisogna usarla il meno possibile. Ecco, io credo che per prendere questa decisione noi dobbiamo invece partire da un approccio di realismo, cioè partendo dal fatto di considerare esattamente questo mezzo, lo smartphone, per quello che è, un mezzo che non è neutrale, che ha delle sue caratteristiche, che si inserisce in un modo preciso nella nostra vita e la condiziona. Rende più facili cose che sono difficili e rende difficili cose che sono facili. Facciamo un esempio, una cena con uno smartphone sul tavolo oppure la stessa cena senza smartphone. Non sono la stessa cosa, perché la presenza di uno smartphone rende facile appunto rimanere in contatto con persone lontane, ma rende più difficile essere presenti lì nella situazione concreta in cui ci troviamo. Quindi noi dobbiamo partire proprio da questa idea che il mezzo in quanto tale ha delle caratteristiche, quindi in qualche modo promuove certi comportamenti e ne scoraggia, ne rende più difficili altri. Quali comportamenti promuove? Possiamo partire dalla distrazione, che è evidente appunto quando si ha a che fare con un ragazzino, ma anche noi stessi, no? Ci distraiamo molto di più. Non è che non ci distrarremmo senza lo smartphone, no? Sempre ci si è distratti, però con lo smartphone è più facile farlo e anche continuare a farlo, alimentare questa distrazione. Che cosa è più difficile? Concentrarsi, mantenere l'attenzione invece continuata su un certo oggetto. Poi che cosa anche favorisce lo smartphone? Siccome è uno schermo e sul quale continuano a succedere cose, no? Notifiche, nuove notizie su qualche argomento, commenti, invita a un controllo continuo, che può anche sfociare nell'ansia. Se pensiamo a un uso precoce o comunque a un uso un po' eccessivo, può sfociare nell'ansia, perché uno può essere in ansia perché non sta guardando in quel momento lo smartphone, stanno succedendo cose, che ne so, in un gioco arriva, può essere anche un altro strumento, non solo lo smartphone, qualsiasi schermo, in un gioco arriva quell'oggetto che stavamo aspettando da tantissimo, però arriva durante la notte e noi non siamo collegati, oppure in un gruppo WhatsApp si sta parlando di qualcosa e forse, pensando a un ragazzino, si sta parlando di me. Infatti si parla anche di paura di perdersi qualcosa, fear of missing out, FOMO, è una sindrome di... Quindi che cosa promuove? Promuove la distrazione, può arrivare a promuovere anche una certa ansia, una necessità di controllo continuo, e promuove il confronto con gli altri. Perché? Qua, quando parliamo di smartphone, parliamo anche di uso dei social media, in questo caso. I social media sono un mondo in cui tutto è quantificato. Avete fatto l'incontro sull'intelligenza artificiale, in fondo la logica del computer è una logica numerica, il computer lavora con dei numeri, 0, 1, quindi i social media sono comunque, derivano da questo, no? Li fruiamo all'interno di un mondo informatico e quindi lavorano con dei numeri. Che numeri sono questi? I numeri dei follower, i numeri dei like, i numeri dei commenti. Quindi tutto è quantificato dentro un social media, è come essere perennemente a un concorso di bellezza dove tu puoi essere valutata bene o male. E quindi che cosa promuovono? Promuovono la quantificazione, cioè il valore di una persona ridotto a numeri, e anche il confronto. Il confronto perché i numeri si possono paragonare. 50 è di più di 20. E questo favorisce quindi un atteggiamento anche qui che può sfociare nell'ansia, no? Di non avere abbastanza approvazione da parte degli altri. Io mi ricordo che appunto mi aveva molto colpito quando una delle mie figlie, che aveva 17 anni allora, mi aveva detto che lei, se una foto aveva meno di 50 like su Instagram, la toglieva. E io ero rimasta piuttosto impressionata, perché avevo detto: ma scusa, ma se a te la foto piace, perché la togli? E qui c'è qualcosa che noi genitori forse facciamo un po' fatica a capire fino in fondo, cioè quanto l'autostima di un adolescente sia legata a quei numeri. Per lei era un'onta sociale avere una foto con pochi, poi 50 sono tanti a mio avviso, ma comunque una foto con comunque un numero che lei non riteneva congruo di like, perché non è solo qualcosa che tu sai, è qualcosa che tutti gli altri vedono. Quindi ecco, anche questo è un comportamento promosso dallo strumento, il confronto. In fondo è possibile confrontare i numeri, e è possibile che questi numeri vengano visti da altri, e quindi che questi confronti siano fatti di continuo. Allora, dobbiamo sapere che il mezzo promuove questo tipo di comportamenti, e noi come li recepiamo? Come siamo fatti noi? Noi non siamo perfetti e completamente sempre padroni della situazione. Abbiamo delle vulnerabilità, quindi noi ci distraiamo facilmente. Il nostro cervello è piuttosto pigro, cerca scorciatoie, cerca dei ragionamenti brevi, è più facilmente convinto da slogan, da posizioni estreme, che non da un ragionamento articolato. Quindi non ci lasciamo prendere da questa logica dello strumento. Su due fronti potremmo dire, no? Pensando appunto all'età giusta, nella fase più precoce, diciamo, gli aspetti che prevalgono sono quelli cognitivi. Quindi un bambino che è messo a contatto troppo presto con lo schermo, con gli schermi, sviluppa problemi dal punto di vista, per esempio, dell'acquisizione del linguaggio. Perché questo strumento, lo smartphone, che è così, potremmo dire, attraente, si inserisce in modo molto invadente nelle interazioni che ci sono tra il bambino e l'adulto, che sono fondamentali per acquisire il linguaggio. Quindi meno interazione con la persona e più interazione con lo schermo fa sì che ci siano dei ritardi proprio nell'acquisizione del linguaggio, perché in realtà da uno schermo un bambino molto piccolo non impara niente, ci vuole un adulto che sia vicino e che colleghi quello che vede con la sua realtà concreta, tangibile. Poi altri effetti sono sull'attenzione, quindi sulla difficoltà a concentrarsi. Abbiamo detto appunto che il mezzo favorisce la distrazione. Prima questo tipo di abitudine si instaura, più difficile è dopo favorire invece la capacità di concentrarsi. Più avanti invece, nell'età, diciamo, nell'età della preadolescenza, che è piuttosto delicata, quella tra i 10 e i 13 anni, che è poi l'età in cui più ci si pone questa domanda, no? Perché in fondo il momento in cui lo smartphone viene regalato è o alla comunione, appunto, oppure con l'ingresso in genere nella prima media. Quindi l'età più critica è proprio quella della preadolescenza, dai 10 ai 13 anni. In questa età l'effetto più rilevante dell'uso di questo strumento non è tanto sul piano cognitivo, come abbiamo visto nelle età più basse, quindi distrazione, difficoltà di governare gli impulsi, ma è sul piano emotivo, su questo piano che dicevamo prima, cioè sul confronto e sulla difficoltà in quest'età di riuscire a gestire al meglio questa ondata di approvazione o disapprovazione che arriva attraverso i social media. Quindi è qualcosa che tra i 10 e i 13 anni è in una fase di grande vulnerabilità il cervello adolescente. Infatti su questo, anche su quello che vi dicevo prima della precocità, ci sono delle ricerche che hanno provato in particolare questo ritardo nell'acquisizione del linguaggio. E invece per quanto riguarda la preadolescenza, quindi 10-13 anni, ci sono delle ricerche che ormai sono abbastanza, diciamo, d'accordo sul fatto che soprattutto per le ragazze sia l'età più delicata sul fronte appunto dell'autostima, della necessità di conferme, di conferme, di capire chi si è, di approvazione. E si è verificato come l'uso eccessivo dei social media in quest'età, proprio dagli 11 ai 13 anni, sia causa di depressione e ansia in molti casi. Sono ricerche negli Stati Uniti, però sono anche, insomma, poi quello che succede negli Stati Uniti arriva dopo poco anche da noi, quindi la tendenza è questa. È abbastanza chiaro come l'impatto sia negativo, cioè ci sia una tendenza a favorire un atteggiamento di ansia e depressione con comportamenti collegati, quindi comportamenti che possono per esempio andare nella direzione dell'autolesionismo. Cioè questo confronto continuo, questo paragone che si continua a fare tra se stessi e gli altri, che già è un lavoro che si fa nella preadolescenza, però inserire all'interno di questo faticoso percorso l'elemento social media fa sì che si sfasi un po' tutto. Addirittura una ricerca inglese di qualche anno fa parlava proprio di precipizio emotivo, cioè nell'ingresso, con l'ingresso nella preadolescenza, questa necessità di approvazione, questa ricerca dei like, che poi possono anche non arrivare appunto, diventa qualcosa di molto problematico per i ragazzi appunto. E quindi questo è confermato dalle ricerche che vi dicevo prima, anche da ricerche interne a Facebook. Questo è stato un caso di cui si è parlato molto lo scorso anno, quando una ex dipendente di Facebook è uscita dall'azienda e ha diffuso delle ricerche interne a Facebook, poi Meta, che dalle quali si deduceva che Facebook aveva interpellato adolescenti sui 13 anni circa, e nel 30% dei casi la risposta era stata che dopo aver usato Instagram c'era una percezione negativa del proprio corpo, quindi l'attività di confronto portava poi a una percezione negativa di sé. E quindi, ecco, rispondendo alla domanda quando, io la proposta è quando c'è un po' più di maturità affettiva, emotiva, quindi certamente non nella fase delle scuole medie, ma alla fine delle scuole medie, per esempio verso i 13 anni, che tra le altre cose sono anche l'età minima richiesta da praticamente tutte le piattaforme di social media. In Italia, in realtà, per un adeguamento alla legge sulla privacy, l'età minima per dare il consenso al trattamento dei dati personali è 14 anni, per cui diciamo l'età sarebbe questa, tra i 13 e i 14 anni. Ovvero, il mio consiglio è di prendere questi limiti di età come degli alleati, non come dei nemici da bypassare. Anche perché se facciamo così, il messaggio che diamo dal punto di vista educativo non è proprio l'ideale, no? Perché noi stabiliamo che possiamo far entrare nostro figlio nei social media, ma mentendo sull'età. Quindi siamo noi i primi che gli comunichiamo questo comportamento. Poi quando lui ci dirà, o lei ci dirà, che si può in fondo dire una piccola bugia, non fare i compiti e poi fingere di averli fatti o cose del genere, beh, insomma, sarà più difficile sostenere la tesi. Quindi, tra il resto, parentesi, in realtà il dibattito in altri paesi e anche nel nostro è alzare l'età minima per entrare nei social media. In Francia c'è una proposta di legge che parla di alzarla a 15 anni e negli Stati Uniti è proprio arrivata nei giorni scorsi una proposta di legge bipartisan, quindi democratici e repubblicani, per una verifica molto più puntuale dell'età, cioè per evitare proprio che sotto i 13 anni ci siano ragazzi sui social media e per imporre che tra i 13 e i 17 si possa andare online soltanto con l'autorizzazione dei genitori. Quindi in realtà il dibattito fuori di qui è che anche 13 anni forse è troppo presto per entrare sui social media. Quindi ecco, io penso che, non so se ho dato una risposta definitiva, però penso che questo potrebbe aiutarci, cioè l'idea di proteggere quella fase della preadolescenza, che è una fase molto delicata, che va tutelata rispetto all'invadenza dei social media. Prima ancora direi che è fondamentale proteggere l'infanzia, quindi ecco, dare uno smartphone non è come dare un gioco. Non so se qualcuno si ricorda il Nintendo DS. Qualcuno se lo ricorda, no? Ecco, il Nintendo DS era una console portatile per videogiochi, nella quale il peggio che ti poteva capitare era che il cagnolino che stavi allevando avesse dei problemi. Cioè, insomma, erano giochi su cartuccia in cui tu potevi fare quello, era un mondo chiuso, facevi quel gioco. Adesso console di questo tipo praticamente non esistono più, non so se ci avete fatto caso. Beh, perché? Ma perché in molti casi si sostituiscono con lo smartphone, come se fosse un gioco. Però non è un gioco, è un mondo. È un mondo fatto da adulti e per adulti. Perché in realtà per bambini su internet c'è molto poco. C'è YouTube Kids, ma nessun bambino sopra i 4 anni vuole usare YouTube Kids. Se un bambino vuole lo smartphone è perché vuole usare YouTube vera. Quindi è un mondo per adulti e è fatto da adulti. Una volta ho sentito qualcuno fare questo paragone: dai uno smartphone quando sei, è come togliere la porta di casa da casa. Quindi tu dallo a tuo figlio quando sei pronto a togliere la porta di casa da casa, perché entrerà al mondo. Ed è così, perché noi possiamo mettere, poi questo semmai si può parlarne, però possiamo mettere tutti i controlli che vogliamo, però in realtà è piuttosto difficile avere un controllo totale e che elimini qualsiasi tipo di incontro con contenuti inadatti. E quindi ecco, io direi che la nostra posizione dovrebbe essere quella di proteggere queste due fasi dell'età, assolutamente, soprattutto per quanto riguarda l'infanzia, direi sacre, in cui bisogna proteggere quell'incanto, quel modo di vedere la realtà che un bambino ha e che è prezioso e che ci insegna anche molto. Allora, arrivare con delle immagini, con dei contenuti, con un mondo simbolico adulto, significa in qualche modo comprometterla questa fase d'età, significa far passare i bambini a un altro stadio. Poi dopo è molto difficile recuperare, no? Quell'incanto. C'è un libro molto interessante di Postman, che è un studioso di mass media, che si chiama La scomparsa dell'infanzia, in cui lui spiega che l'infanzia è sempre stata quella fase dell'età in cui ci si doveva guadagnare l'accesso al mondo adulto, quindi i contenuti per esempio della TV venivano in qualche modo proposti tenendo presente questo. Non so, io mi ricordo, sono un po', non so quanti se lo ricorderanno, ma insomma a un certo punto c'era una situazione in cui si annunciava un programma televisivo e si diceva questo programma non è adatto al pubblico dei minori. E a quel punto non è che si instaurava una discussione, il minore andava in camera, fine. Quindi c'era l'idea che i minori andassero protetti da certi contenuti. Ecco, adesso è molto più complessa la questione, quindi questa protezione, se vogliamo ripristinarla, dobbiamo farlo noi. Quindi ecco, io direi che secondo me gli elementi da considerare sono proprio questi. La complessità dello strumento, appunto, la prima ragione che c'è nel libro è non dare la Ferrari a un neopatentato. Quindi è uno strumento complesso che incide su tanti aspetti della nostra vita. Non basta conoscere tecnicamente il funzionamento, ma ci vuole una maturità, una capacità di rendersi conto di quello che si fa, delle conseguenze delle proprie azioni, che si acquisisce anche con l'età. In fondo a 14 anni si va alla scuola superiore, si è imputabili, si comincia a essere imputabili a 14 anni, quindi vuol dire che si ritiene che ci sia una maggiore capacità di cogliere le conseguenze delle proprie azioni, che è essenziale per usare con un minimo di consapevolezza questo strumento.
Allora, poi il tema è vastissimo, adesso vado avanti con un'altra domanda che comunque è sempre su questo. Allora, come un po' accennato, le tecnologie ci semplificano la vita sotto tanti aspetti, perché ci sono molte operazioni che sono molto più semplici, più veloci, più immediate, e poi dall'altro lato altre cose diventano più difficili. Questo fatto di essere sempre connessi, iperconnessi, le notifiche a cui tu decidi di aprire la porta o meno, insomma, rischiano di portarci via dal presente in cui ci troviamo. Quindi la domanda è, e questo lo si vede anche, lo si vede su di noi, su noi adulti, lo si vede sui ragazzi, però la ribalto su noi adulti, no? Perché mi sembra che loro poi guardino noi. Com'è che si può usare la tecnologia in maniera intelligente, cioè rimanendo liberi, senza esserne schiavi, ma rimanendo liberi? Cos'è che occorre, cos'è che è essenziale per questo?
Allora, è una domanda È il percorso di una vita. No, comunque, volevo chiudere con una, che un po' ci collega a questo, allora, con una conseguenza di quello che stavamo dicendo prima. Allora, aspettiamo 14 anni e abbiamo risolto tutto. No, dobbiamo capire cosa fare nel frattempo, no? Quindi, comunque, il mondo digitale esiste, ai bambini e ai ragazzini interessa molto ed è giusto che lo comincino a esplorare, con strumenti però condivisibili, per esempio il PC, per esempio il tablet, per esempio la console dei giochi, tutti strumenti con i quali è possibile anche una, appunto, un uso condiviso da parte dei genitori. Questo è già un primo passo nella direzione che si diceva, cioè cominciare a, a favorire un uso più attivo, un uso in cui non è che tu sei lì e ti arriva tutto quello che è stato per te deciso dall'algoritmo e tu, diciamo, tutto sommato ricevi in modo sempre più passivo quello che ti arriva, ma un uso attivo in cui, per esempio, si può chiedere a un ragazzino di fare un lavoro, un piccolo lavoro di creazione di un video, per esempio delle vacanze, un ordinamento delle foto, qualche lavoro di grafica, perché queste generazioni crescono con una capacità di valutazione dell'immagine che è qualcosa che noi non abbiamo, cioè veramente hanno una capacità di valutare e di utilizzare le immagini. Quindi, ecco, sfruttare questo è anche, quindi, un uso attivo, creativo, e un uso esplorativo, cioè abituarsi a usare questi strumenti per cercare quello che nutre le loro passioni, e questo lo faranno di più se anche noi lo facciamo, cioè se anche noi ci abituiamo a usare questi strumenti per nutrire le nostre passioni. Potrebbero anche essere semplicemente trovare un modo migliore per fare un certo lavoro in casa o un certo piatto, qualsiasi passione, però dentro a internet trova materiale. Quindi, ecco, abituarci a ribaltare un po' il rapporto, quindi usare questi strumenti per andarci a cercare quello che interessa a noi, e che poi, fra parentesi, è il motivo vero per cui è nata internet. Internet è nata per dare spazio agli interessi anche più piccoli, cioè che raccoglievano meno persone, quindi qualcosa che interessa poche persone su internet c'è uno studioso americano che la chiama la forza dei molti. Su internet la forza dei molti fa sì che tu ti vuoi occupare di un argomento molto di nicchia, c'è qualcuno che l'ha fatto e quindi tu trovi qualcuno che, con cui puoi condividere questa tua passione. Ecco, questo è la potenzialità della rete. E se noi la usiamo soltanto invece come terminale, diciamo, che ci distribuisce dei contenuti in qualche modo preconfezionati, stiamo in realtà eliminando buona parte del valore della rete. E allora come si fa? Appunto, cominciando a farlo noi, cioè proponendo delle alternative all'uso di cui vi parlavo prima, proponendo la possibilità di usare questa rete per trovare qualcosa che ti interessa, anche se interessa solo te e poche altre persone. Quindi abituare i ragazzi, e farlo anche noi, a non valutare un contenuto, un personaggio, solo sulla base di quante persone lo seguono, a quanti piace, ma abituarsi a valutarlo sulla base del tuo vero interesse, cioè aiutarli a capire che la cosa più importante è capire quello che veramente a loro interessa, che non è facile, che cosa ti piace veramente, che cosa ti appassiona, e da lì parti e ti trovi nella rete quello che può alimentare questa tua passione. Io credo che questo sia un modo per cominciare a promuovere un uso di questo tipo, ci aiuta a essere meno schiavi. Poi ovviamente va benissimo guardarsi che tutina ha la figlia della Ferragni, non sto dicendo, però ecco, che non, cioè, non solo quello, ma un uso che appunto aiuti a esplorare e a alimentare qualcosa che veramente ti piace, perché davvero su internet lo puoi fare. È qualcosa che è possibile fare, quindi puoi seguirti un gruppo, un tuo percorso, tenerti aggiornato su quel tema, conoscere persone che sviluppano quel tema e lo portano avanti. Ecco, questo per esempio secondo me è un uso che ci può aiutare. Poi l'altro aspetto di cui parlavamo anche prima a cena è quello delle alternative, cioè non esserne schiavi vuol dire avere anche delle alternative, quindi usare questo strumento, ma poi intorno c'è un mondo. A questo proposito faccio una digressione su una questione che non è mai molto popolare, che però è quella delle regole, cioè da quello che abbiamo detto prima, no? Quindi valutando l'impatto che ha questo strumento e la nostra anche vulnerabilità, tutto sommato, deriva il fatto che se vogliamo usarlo bene dobbiamo darci anche delle regole, anche noi adulti. Dobbiamo stabilire dei limiti proprio per riuscire a preservare qualcosa che per noi è fondamentale, per esempio la concentrazione, la lettura, la conversazione, la capacità di riflettere e di annoiarsi. Capacità di annoiarsi, ci sono due tipi di noia. Una noia buona, che è quella appunto da cui deriva l'immaginazione, deriva il trovare delle soluzioni che non si sarebbero trovate, perché sia lì ci si sta annoiando, bisogna inventarsi qualcosa, si tirano fuori delle risorse. E la noia cattiva, che invece è quella noia che deriva dalla frustrazione di non poter avere lo strumento, no? Quindi lo strumento tecnologico o anche qualsiasi altro, però quella noia proprio che quella noia che provano i bambini che non sono stati abituati a trovarsi delle alternative, si possono intrattenere solo con lo schermo. E questo è il rischio, no? Di dare ai bambini piccoli, per calmarsi, lo schermo. Poi alla fine loro avranno solo quella modalità lì per calmarsi e tutto il resto li annoierà. Quindi la noia, ma in senso buono, cioè quella noia che ti porta a inventarti qualcosa, e il sonno, che è una, diciamo, è fondamentale ed è un po' un'emergenza questa della scarsità di sonno. Quindi queste regole che ci possono aiutare, appunto, dicevamo, in questo percorso, però devono essere poche, negoziate in famiglia, ci deve essere anche un dialogo, applicate con flessibilità, non sono proprio così tavole immutabili, e valide anche per noi, perché noi siamo dentro questa sfida, non possiamo sottrarci, cioè dire fai così, fai cosà, e poi invece noi fare qualcosa di totalmente diverso. Siamo in qualche modo, come genitori, dei modelli. C'era un giornalista americano che diceva: bisogna evitare l'equivalente del fumo passivo. Il nostro uso dei media influenza i nostri figli, no? Come il fumo passivo. Quindi porci anche noi qualche domanda: è proprio necessario in questo momento che io prenda in mano lo smartphone, o non sarebbe meglio che guardassi in faccia mio figlio e ci parlassimo? Molte volte la risposta sarà no, non è proprio necessario che prenda lo smartphone, proviamo a parlare e a lasciare fuori questo strumento. Ecco, abituarci a farci qualche domanda in più, perché è vero che noi abbiamo più motivi per usare questo strumento, il lavoro, un'emergenza, però non è sempre vero che ha la priorità. Lui vuole averla, perché l'abbiamo detto prima, no? Attrae la nostra attenzione in modo veramente, come dire, ingegnerizzato, no? Quindi ci sono ingegneri che si svegliano la mattina con l'unico scopo di progettare una situazione sullo schermo che attragga la nostra attenzione. Quindi di per sé lo strumento vuole quello, ma noi no, noi in quel momento vogliamo qualcos'altro. Allora dobbiamo cercare di ricordarcelo, fare un'autocritica un po' su questo. E quali potrebbero essere le regole? Ma insomma, queste sono delle proposte. Niente schermi in camera da letto è qualcosa che viene da un guru americano della tecnologia, non è noto come Steve Jobs, si chiama Chris Anderson, però lui ha detto che ha tirato su 5 figli pur lavorando nella tecnologia, è presidente di un'azienda di droni, insomma è stato direttore di Wired, con questa regola: no screens in the bedroom, quindi niente schermi in camera da letto. Può essere difficile, però per chi ha figli piccoli intanto potrebbe essere un modo per cominciare col piede giusto, perché non avere questi strumenti a portata di mano in una situazione di solitudine è qualcosa che aiuta appunto a un uso meno intensivo, meno che può poi arrivare a forme anche di dipendenza, che è qualcosa di più grave, no? Però ecco, non avere gli schermi in camera da letto aiuta ad avere quel momento di distacco alla sera in cui non si è contattabili, si può leggere un libro, ci si recupera un po' il rapporto con se stessi. E poi pensiamo ai casi anche di cyberbullismo, alle situazioni più brutte, no? Allora, vedere un messaggio insultante su uno schermo da soli in una cameretta, mettiamo una ragazzina di 13 anni, oppure vedere lo stesso messaggio la mattina dopo col sole, con i fratellini, la mamma che si aggira, e sono due cose diverse. Di notte tutto è sempre tragico, no? Quando uno si sveglia di notte non ha risorse, sembra che non possa risolvere nessun problema. Di giorno poi la stessa cosa si vede in modo diverso. Allora io credo che anche in questa riguardo a questo sarebbe importante riuscire a proteggere i nostri figli da questa possibile situazione di enorme disagio, e anche proteggere il sonno. Per cui l'idea che io devo chattare fino alle 3 di notte, ma chi l'ha detto? Stabiliamo che dopo una certa ora WhatsApp non lo uso più e dormo o leggo. Quindi comunque anche questo, cioè, ha una decisione che pare banale, no? Perché in realtà riguarda la collocazione di schermi, quindi di strumenti, in realtà poi influisce sull'uso di questi strumenti. È meglio che siano in luoghi pubblici della casa, per esempio cucina, soggiorno, dove è anche più facile che non siano totalizzanti, cioè che io, un ragazzino che è molto preso da un gioco, vede solo quel gioco, ma se questa situazione si crea in uno spazio dove c'è anche altro, questo tunnel non sarà proprio totalmente l'unica realtà che ha, ci sarà sempre intorno a qualcosa che magari anche lo disturba, il fratellino che fa caos. Questo lo aiuterà ad avere questo bilanciamento tra mondo virtuale e mondo reale, reale nel senso di fisico, perché quello che succede nel virtuale ha conseguenze reali, no? Però lo aiuterà ad avere questo bilanciamento tra il mondo dello schermo e il mondo intorno. Il mondo dello schermo è un mondo da cui io mi posso sempre sganciare spegnendo il computer. E però invece dalla realtà non mi sgancio, è qualcosa con cui devo avere a che fare, no? Quindi l'importante è che ci sia sempre un po' questo bilanciamento tra queste due dimensioni. I problemi nascono quando esiste soltanto lo schermo e quello che c'è oltre. Quindi questa può essere un consiglio sulla questione della distribuzione degli schermi, che però ha delle conseguenze appunto sull'uso di quegli stessi schermi. A tavola no, e l'abbiamo detto prima, niente social media fino ai 13 anni. Questo implica per esempio stabilire che i telefoni non si caricano all'interno della camera, che oltretutto è dannoso per altri motivi, e quindi pensare insieme, magari come famiglia, a porsi anche questo problema, dove li carichiamo, insomma è qualcosa in cui impegnarsi insieme. Noi non abbiamo la soluzione che imponiamo, però abbiamo capito che quello è un problema e quindi cerchiamo di risolverlo insieme. E per esempio potremmo anche stabilire che compriamo una sveglia, perché una delle motivazioni per lo smartphone in camera in genere è che funziona come sveglia, però in realtà le sveglie esistono ancora, le vendono, costano anche poco, e quindi si può magari provare a verificare se si può tornare a una sveglia. E, ecco, pars construens, però, perché qua ho solo detto cose che non si devono fare, regole. Ecco, quindi porre dei limiti, però i limiti servono appunto per far risaltare le cose belle. Quindi è un po' come col cibo, non è che semplicemente dobbiamo vietare alimenti, ma anche far capire, imparare ad apprezzare le cose buone. E quindi questo implica avere un atteggiamento di fondo di curiosità. Curiosità che non è solo quella per controllare, per sapere se ci sono problemi, se c'è qualche rischio che sta correndo nostro figlio, quello ovviamente ci vuole quando è il caso, però una curiosità sana, una curiosità che abbia come obiettivo quello di capire veramente che cosa sta così a cuore a nostro figlio di quel mondo lì. E A me piace una frase di Don Bosco, che secondo me sintetizza molto, ovviamente non parlava di internet, ma sintetizza molto bene l'atteggiamento. Vorrei che gli educatori cercassero di amare ciò che piace ai ragazzi. Allora i ragazzi ameranno ciò che piace agli educatori. Sono avvenuti tanti cambiamenti in seguito ad alcune parole dette personalmente a un ragazzo mentre si divertiva. E qua, ecco, quello che ci si chiede è un po' di aprirci, cioè di essere disponibili a capire meglio questo mondo, e i migliori maestri, potremmo dire, sono i nostri figli. Quindi amare ciò che amano i ragazzi a volte può essere difficile, perché noi vorremmo che loro seguissero magari dei personaggi che sono riferimento culturale, la società Dante Alighieri per lo studio della lingua italiana, e invece loro seguono i Macron Trotè o insomma, ecco, qualche altro personaggio che in realtà va in un'altra direzione. Però è importante che loro capiscano che a noi interessa quello che a loro piace, che a noi sta a cuore quello che loro così tanto li appassiona di questo mondo, perché in questo modo instaureremo un dialogo, per cui quando loro ci fanno vedere qualcosa che gli interessa, poi anche noi potremo a nostra volta proporgli qualcos'altro, e quindi si instaurerà in modo naturale uno scambio. E questo scambio nasce però appunto da questo atteggiamento nostro di apertura e di valutazione, che non tutto quello che è sullo schermo è uguale. Non è che ogni volta che nostro figlio usa uno schermo sta perdendo tempo, no, non è detto. Magari sta cercando di appunto approfondire una sua passione. Una passione può anche essere quella per un videogioco. Allora, se nostro figlio dopo vari periodi di studio, di approfondimento, riesce a passare un livello di un videogioco magari piuttosto difficile, ecco, quello per lui è un momento importante. A noi può sembrare che abbia perso del tempo, perché sarebbe stato meglio se avesse studiato, però in realtà lui ci chiede di essere incoraggiato su quello. Quindi se passa un livello di videogioco, ma noi dobbiamo festeggiare, perché appunto per lui quello è stato un momento in cui è riuscito a fare qualcosa che lo appassiona, per il quale ha studiato, si è preparato, ha approfondito ed è riuscito. Quindi ecco, essere aperti a questo, ovviamente se poi deve studiare, le regole valgono sempre, però al di là di questo, come dire, quadro generale di regole, far percepire ai nostri figli che noi non siamo semplicemente lì per pattugliare, per vietare, per limitare, ma siamo anche aperti a capire tutto il bello che c'è dentro questo mondo, e ce n'è parecchio. Quindi ecco, questo è un po' l'invito a essere aperti, anche perché in questo modo più facilmente riusciremo ad attivare quegli usi anche più attivi, nel senso che bene, magari può vedere qualcosa di non particolare, che noi non gli avremmo fatto vedere, no? Che non riteniamo particolarmente formativo, che forse è solo divertente, un po' stupido, però possiamo proporgli qualcos'altro, e allora c'è un po' di scambio. Se invece lui vede, o lei, che qualsiasi cosa ci fa vedere gli diciamo ma no, è una perdita di tempo, ma no, dovevi studiare, ma metti via, difficilmente poi ci ascolterà quando gli proponiamo qualcosa. Quindi ecco, un po' cercare di attivare fin da subito questo atteggiamento di curiosità e di apertura, associato però, come dicevo prima, a delle regole, non così a critico.
C'è solo una postilla: queste regole però pensi che anche che sia utile avere delle regole condivise nell'utilizzo, cioè dico fra i ragazzi, cioè nel momento in cui uno gli dà comunque uno smartphone appunto per stare insieme fra di loro, chiaramente poi lo imparano dagli adulti, però anche lì è tutta una negoziazione.
Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, cioè tu dici quando si trovano fra di loro, ovviamente questo dipende dall'età. Quando sono ancora in una fase in cui noi dobbiamo dare molte più indicazioni, sicuramente possiamo essere prescrittivi sull'uso e sul non uso, e questo mette in gioco questo tema delle alleanze fra genitori, del fatto di essere d'accordo tra genitori su come è meglio usare questi strumenti. E come si fa a far rispettare le regole? Può essere difficile, anzi è molto difficile se si è da soli. Allora, una possibilità, faccio vedere intanto, è quella di mettersi insieme fra genitori e fare questo lavoro qua, cioè tornare a essere una comunità che educa insieme. Per educare un bambino ci vuole un villaggio, questa è una, diciamo, una frase piuttosto nota, che ha ribadito un incontro con la scuola anche il Papa Francesco. Allora, a maggior ragione quando si tratta di tecnologia. Quindi io, insieme all'associazione AIART, insieme all'Università Bicocca e ad altre associazioni, abbiamo creato una rete di patti digitali di comunità per l'uso della tecnologia. Cioè, il fatto che rispetto a certe decisioni, appunto, una è quella da cui siamo partiti, cioè quando è l'età giusta per avere uno smartphone, quali regole darsi nell'uso di questo strumento, sono tutte decisioni, sono tutti comportamenti che sono molto difficili da adottare da soli. La tipica situazione è una famiglia che decide di aspettare, appunto, fino ai 13 anni, però si trova con in prima media il figlio o la figlia, che è uno dei pochi o forse anche l'unico che non ha lo smartphone, perché il passaggio, appunto, l'abbiamo detto all'inizio, in genere è quello della prima media. Che cosa fa questa famiglia? Si trova in difficoltà, anche perché le pressioni esterne sono fortissime. Poi serve il gruppo di WhatsApp del calcio, il gruppo, insomma, ci sono tutte delle situazioni per cui quel ragazzino rischia di essere escluso. Allora, una possibilità è che gruppi di genitori già fin dalla scuola primaria si mettano d'accordo per stabilire e rispettare insieme alcune regole. Su questo sito trovate informazioni e un facsimile di patto e un elenco dei patti che stanno già creandosi tra genitori. Ce ne sono già, sono varie esperienze di questo tipo. Vi faccio vedere i punti essenziali di un patto che sono qua. Ovviamente questi sono dei punti di base, poi ogni gruppo di genitori in una scuola, in un oratorio, come fosse questo per esempio, possono declinarli a seconda della loro realtà, però in generale i punti essenziali sono quelli che vedete qua, cioè decidere insieme il momento in cui dare uno smartphone, per cui se un gruppo di genitori già dalla terza elementare si mette d'accordo e stabilisce che aspetterà la seconda media, la fine della seconda media sarebbe meglio, questo rende un po' più facile la situazione per chi è in quella classe. Secondo aspetto, quello di, però, appunto, questo tempo di attesa non è che semplicemente da solo magicamente si risolve tutti i problemi, no, il tempo di attesa è anche un tempo di formazione, appunto, per avere quella curiosità. Noi genitori dobbiamo un po' capire qualcosa di questo mondo, non è che dobbiamo essere laureati in ingegneria informatica, assolutamente no, però avere un'idea di quello che sta succedendo, delle novità, essere in qualche modo informati, in modo da riuscire a essere anche più responsabili, capire meglio quali sono gli aspetti cruciali. Ecco, questo è un percorso quindi di formazione per genitori e ragazzi che si può attivare all'interno di questo patto. Il terzo punto è quello delle regole che abbiamo visto prima. Quindi un consiglio è quello di avere lo smartphone fino ai 14 anni trasparente, cioè che ci sia la possibilità per il genitore di controllarlo, che la password sia condivisa, poi che ci siano appunto delle regole, per esempio appunto non a tavola, non a letto, che abbiamo visto prima, e anche che si ritorni a un rispetto dell'età, delle app e dei videogiochi, perché quello è un altro tema, cioè il rispetto, voglio dire, tutti i videogiochi hanno un'età minima, ma questo in genere è un elemento che viene un po' trascurato. Per cui riportarsi a questo, no? a seguire queste indicazioni relative all'età, proprio per preservare quella gradualità da cui siamo partiti. Quindi, se siete interessati, appunto, c'è il sito, c'è Elisabetta che si sta molto interessando su questo, quindi può essere un punto di riferimento per creare un patto o più patti e in questo modo recuperare proprio il senso di essere una comunità che educa insieme, proprio su questo fronte della tecnologia che sembra quasi rendere impossibile questa educazione sulla base dei nostri criteri. Vi faccio vedere una frase che a me piace molto, di una mamma americana che è diventata famosa perché ha dato a suo figlio uno smartphone a 14 anni e gli ha dato anche un contratto da firmare per gli impegni che contraeva. La trappola in cui cadiamo spesso è la convinzione che le regole siano cambiate solo perché è cambiata la tecnologia, ma non è così. Dobbiamo semplicemente applicare le stesse strategie e convinzioni alla dimensione tecnologica. Non è che la tecnologia stravolge tutto. Noi abbiamo delle nostre convinzioni, abbiamo qualcosa in cui crediamo e che cerchiamo di applicare nell'educazione dei nostri figli. Dobbiamo semplicemente applicarlo alla dimensione tecnologica. Ecco, i patti sono uno strumento per farlo, cioè per dare ai genitori qualcosa di concreto da cui partire per cercare appunto di applicare quello in cui credono, quello che pensano che sia il bene per i loro figli, ma che a volte si fa fatica a portare avanti proprio per le pressioni ambientali e anche del mercato, perché ovviamente c'è questo aspetto anche. Quindi ecco, un po' questa iniziativa dei patti, poi ne volevamo parlare se ci sono delle domande, però insomma può essere ecco, uno sviluppo di questo discorso dell'uso più responsabile e anche più libero, proprio perché ci libera da queste pressioni esterne. Noi siamo noi che possiamo ritornare protagonisti e decidere quello che vogliamo per i nostri figli.
Grazie. Poi magari approfondiamo se ci sono altre domande. La terza domanda riguardava le serie TV, che è questa, quindi come le serie TV, quindi tutte le storie che noi guardiamo, che leggiamo, influenzano la nostra vita e come cambiano la nostra visione del mondo.
Allora, le serie TV, dunque, colleghiamoci al discorso della curiosità che abbiamo fatto. Quindi abbiamo detto quando cominciare a usare questi strumenti, come usarli, le regole, che cosa troviamo in questo, in questo mondo. Troviamo sicuramente molti personaggi che, come dicevamo prima, sono in qualche modo forse avremmo preferito che loro non frequentassero, però che invece, verso i quali invece loro hanno una grande attrazione. E all'interno di questo ci sono i personaggi delle serie TV. Vi faccio vedere un video. Allora, questo è il personaggio, personaggio di un anime. Gli anime sono i disegni animati tratti dai manga, dai fumetti giapponesi, che hanno un grande successo tra gli adolescenti. E questo in particolare si chiama Haikyuu e parla di pallavolo. Quello che vedete adesso, purtroppo mi hanno detto che non si sente l'audio, però insomma ve lo posso descrivere. E poi ci sono i sottotitoli, credo. È in pratica quello che viene chiamato un comfort character, cioè un personaggio di una serie che per un ragazzino, una ragazzina, è un personaggio rilassante con cui lui si trova bene, lui o lei si trova bene, e quindi viene chiamato comfort character. Per cui ci sono dei video su YouTube che prendono dalla serie questi personaggi e è come se parlassero direttamente col bambino, con la bambina, col ragazzino o la ragazzina. In questo caso, vediamo, lui parla, penso che non si senta molto, però potete leggere che cosa dice. Praticamente gli sta dicendo: come è andata a scuola oggi? Come ti sei trovata nella tua classe? Io credo che tu sia una persona straordinaria, credo che tu ti meriti il meglio. E quando io gioco a pallavolo, penso a te, a come sei brava tu a giocare. Voglio parlare di te, voglio sapere come stai. Perché tu meriti attenzione, proprio perché tu non ti dai attenzione. Ecco, possiamo anche fermare. Ecco, questo a me ha molto impressionato. Dura 25 minuti, e ce ne sono vari altri. Perché ci dà l'idea di quanto un ragazzino, una ragazzina possa veramente mettere delle sue emozioni dentro questo mondo, cioè di quanto questi personaggi possano in qualche modo aiutarla, e però ho anche pensato, ma scusa, ma quelle domande lì gliele dovrei fargliele io a mia figlia, non vorrei che gliele facesse il personaggio di un anime, come è andata a scuola, tu sei veramente la migliore. E probabilmente forse noi gliele facciamo poco queste domande, forse noi li rassicuriamo poco. In fin dei conti quello che spesso si cerca è proprio questa rassicurazione, no? Questa conferma. Ecco, questo mi sembra che ci dia un'idea di un rapporto così stretto con i mondi di finzione, che forse noi facciamo, almeno io personalmente faccio un po' fatica a capire, nel senso che sì, va bene, ti affezioni ai personaggi della serie, però ecco, l'idea che diventano quasi tuoi amici con cui puoi avere un rapporto di questo tipo è qualcosa che forse per noi non è così immediato da comprendere. E per quanto riguarda le serie TV, io gli aspetti più interessanti secondo me appunto sono legati proprio alla tipologia di racconto che sono dei racconti che si sviluppano per più tempo e appunto quindi ci consentono di conoscere molto bene i personaggi, ci consentono a chi le scrive di entrare molto di più nella psicologia dei personaggi e quindi farci capire le loro motivazioni, farci entrare nella loro nel perché hanno fatto certe scelte. E come ogni storia, le storie in fondo non sono semplicemente intrattenimento, le storie ci comunicano dei concetti morali profondi, ci dicono che cosa è bene e che cosa è male attraverso il racconto, però ci dicono che cosa è giusto e che cosa è ingiusto, quindi hanno un valore etico le storie. Ecco, questo adesso noi lo riceviamo, questi valori etici li riceviamo attraverso le serie TV. Adesso dovete darmi un attimo perché purtroppo non ho capito cosa è successo, quindi io posso farvi vedere, ecco, per esempio questa slide, però poi ci sono delle immagini che adesso andrò a recuperare da qualche parte. No, è che mi sono sparita dalla presentazione, non so perché. C'erano quando l'ho fatta. E, ecco, concentriamoci su un aspetto delle serie TV, i cosiddetti teen drama, che sono le serie create e rivolte agli adolescenti. Ci interessano perché possono essere considerati come un nuovo romanzo di formazione, no? Abbiamo parlato di storie che hanno anche una logica, una loro, ci comunicano qualcosa che va ben al di là dell'intrattenimento. Se io adesso vi sto raccontando dei fatti, dei concetti, se io e voi state ascoltandomi, probabilmente siete d'accordo su alcune cose, non d'accordo su altre. Se io vi stessi raccontando una storia, voi sareste molto più coinvolti e il vostro senso critico si abbasserebbe molto, sareste molto meno disponibili a dire no, questo è vero, non è vero, perché sareste presi dalla storia e io attraverso questo potrei comunicarvi qualcosa. Quindi ecco, dobbiamo sempre ricordarci che il modo in cui le storie comunicano è un modo molto efficace, perché crea un'immersione nella storia. Allora, le storie per i ragazzi, che tipo potremmo individuare alcuni come dire, elementi comuni? Sicuramente questa ricerca della propria identità, anche sessuale, comportamenti trasgressivi e in generale che testimoniano un certo disagio, quindi uso di alcol e droghe, ma proprio anche disagio esistenziale, il rapporto con il mondo adulto che è spesso non all'altezza, gli adulti normalmente sono inadeguati, sono fragili, disorientati, non sono punti di riferimento. Il modo in cui la sessualità è proposta è spesso sganciata dall'affettività come una serie di istruzioni per l'uso e resta l'amicizia tra pari come unica risorsa vera per orientarsi nella vita. Questo è un po', semplificando, però diciamo, il tipo di mondo che possiamo trarre dai in drama, cioè dalle serie per adolescenti, che sono per inciso anche quelle che funzionano meglio che i nostri figli guardano di più, non che funzionano meglio in generale. Ecco, una cosa che dobbiamo capire è che le serie sono molto cambiate, no? Forse c'è stata un'evoluzione su tanti aspetti, ma mi concentrerei solo su uno. Siamo passati da un mondo sostanzialmente rassicurante di persone felici alla ricerca di soluzioni felici per problemi felici, queste erano le serie in fondo alla fine del pomeriggio, tutto sommato potevamo arrivare a La famiglia Cunningham, dove insomma c'era qualche problema, lo dava Fonzi, che era un po' sì, però vedete qua sono tutti, sorridono, c'è comunque un rapporto tra adulti e ragazzi. Oggi la situazione è piuttosto questa, cioè qua nessuno sorride, non ci sono adulti e i ragazzi hanno l'aria, direi, triste, tra il triste e lo smarrito. Questa è una scena di una serie che è stata molto popolare tra gli adolescenti, che è 13, una serie che è uscita nel 2017 su Netflix, la prima stagione ha avuto enorme successo e poi ne sono state fatte altre tre. E io devo dire che mi sono sempre interessata di questo mondo, però mi si è un po' accesa una scintilla quando l'altra mia figlia, quando aveva 14 anni, è venuta a casa un giorno e mi ha detto: mamma, voglio vedere assolutamente 13. Io non sapevo niente, pensavo a 13 sarà la questione dei tredicenni, i primi appuntamenti, le cotte, le amicizie. Poi ho guardato un po', insomma, su internet appunto, mi sono informata e ho visto che in Nuova Zelanda era vietata ai minori di 18 anni, negli Stati Uniti era sconsigliata la visione da soli senza l'accompagnamento di un adulto, era assolutamente sconsigliato vederne più di una puntata alla volta. Ho detto, caspita, allora se vuoi magari la cominciamo a vedere insieme, perché in realtà 13 non erano gli anni delle cotte giovanili eccetera, ma erano le ragioni, le 13 ragioni per cui la protagonista di questa serie aveva deciso di suicidarsi. Anna Baker aveva deciso, quindi la serie comincia che lei è morta, non c'è, e prosegue con ogni puntata una cassetta, audio cassetta, recapitata a una delle persone responsabile di averla indotta ad arrivare a quel gesto. Quindi le 13 ragioni per cui lei si è suicidata. Per cui capite che è un contenuto piuttosto impegnativo emotivamente. Per inciso, poi su questa serie ci sono scatenate polemiche enormi negli Stati Uniti. La seconda stagione è stata ritardata perché gruppi di genitori chiedevano che si verificasse il possibile impatto negativo sui ragazzi, e con tutto ciò poi ne sono state prodotte altre due stagioni, in tutto quattro. Nel frattempo sono uscite delle ricerche pubblicate su riviste di psicologia che avevano riscontrato la coincidenza tra la messa in onda della serie e un aumento del 15% dei suicidi nella fascia d'età tra i 10 e i 19 anni. Ecco, questo fa capire la posta in gioco, come dicevi tu all'inizio, cioè il fatto che veramente gli argomenti siano argomenti molto impegnativi dal punto di vista emotivo. Nel quell'articolo che vi ho citato, dove si evidenziava questa correlazione, si diceva anche che appunto non si poteva escludere un contagio da parte dei media, cioè il fatto che questa serie avesse in qualche modo favorito questa decisione in un certo numero di telespettatori. Allora, ecco, questo ci fa un po' capire perché è importante che noi ci siamo in questo mondo, appunto, quella curiosità, quell'interessarsi di quello che piace ai nostri figli, quella possibilità anche di valutare, di conoscere e quindi di affiancare o eventualmente anche giudicare negativamente, insomma, però ecco, sapere, perché poi in realtà di questa serie non è che i genitori sapessero molto e oltretutto era vietata ai minori di 14 anni, ma l'età in cui è stata più vista era anche più bassa, quindi anche l'età delle medie. Questo è qualcosa su cui appunto prestare una certa attenzione. Riguardo l'amicizia tra pari, dicevamo, questa è una serie che è stata molto popolare in Italia, Scam Italia, ne parlavamo anche a cena e con Ilaria Giudici, che la conosce bene, e è interessante perché è proposta come una serie che ritrae in modo neutrale la vita dei giovani ed è infatti fatta molto bene. In realtà è l'adattamento italiano di una serie norvegese. però è quello che dice è che in pratica non c'è, appunto, il mondo adulto è pessimo, più o meno quello, anche il mondo adulto nel senso della scuola non è che sia un riferimento, l'unico riferimento che c'è è l'amicizia. Quindi questa serie dice che tu, è sufficiente che tu metta in comune il tuo problema con i tuoi amici e praticamente l'hai già risolto. Quindi ci dice qualcosa, no? Appunto, no, le serie non sono mai soltanto intrattenimento. Questa serie proprio programmaticamente vuole insegnare ai ragazzi che l'importante è mettere in comune il proprio disagio, però lo fa normalizzando una serie di comportamenti, appunto, che vanno dal consumo di alcol, di droga, dandoli come se fossero una fotografia dell'esistente. Quindi cosa succede? Che in realtà queste storie spesso sono un po' una lente deformante della realtà, perché questa in particolare vuole essere appunto un ritratto neutro, dove però per esempio alcune dimensioni non esistono, cioè non esiste la dimensione religiosa in quanto tale, cioè c'è una stagione che è la storia di una ragazza islamica, però è vista più come una questione culturale, una questione di accettazione della diversità. Non c'è mai l'aspetto della domanda religiosa, potrebbe esserci, voglio dire, gli oratori nella realtà dei giovani sono pieni di gente, quindi non è che non c'è questa domanda nella nostra società, c'è, e ci sono anche delle risposte. Però invece, quando il mondo giovanile è rappresentato, questo aspetto proprio del senso profondo, anche solo come domanda religiosa, non ha cittadinanza. Quali sono le altre tendenze? Beh, dicevamo comportamenti trasgressivi, qua sono due serie anche queste che hanno avuto successo, Elite e Baby. Elite spagnola e Baby italiana, dove appunto qui il tema è il disagio nel senso di non trovare nella scuola nulla che possa in qualche modo soddisfare e quindi darsi a comportamenti fortemente trasgressivi. Baby era ispirata vagamente come idea a quello scandalo dei Parioli, delle baby prostitute dei Parioli, quindi insomma questo era un po' il tema. Un'altra serie che è stata molto vista dai ragazzi è Euphoria, non so se qualcuno la conosce, questa non era di Netflix, è di HBO, ha avuto due stagioni e qui la questione appunto è anche qui il disagio, cioè la protagonista è una ragazza che ha 17 anni e ha una dipendenza dalle sostanze e non riesce a disintossicarsi. E intorno a lei è un mondo di ragazzi che hanno situazioni difficili, rapporti tossici, momenti, diciamo, relazioni di coppia che sono improntate alla prevaricazione, adulti pessimi, orrendi, e quindi il ritratto è questo. Quando Sky l'ha mandata in onda ha proprio spiegato che voleva fino in fondo riuscire a spiegare, a rappresentare questa situazione di disagio per aiutare a comprenderle e ad accettarle, anche a poter essere più aperti a questo. Però ecco, questa è una serie dove veramente le immagini sono molto forti, le situazioni sono esasperate e credo che sia una serie veramente problematica per i ragazzi, che però ha avuto moltissimo successo. Gli adulti anche qua sono pessimi. Vi faccio vedere questa brevissima clip dove è un montaggio di immagini in cui una protagonista, il padre di questa protagonista è tossicodipendente e lei però spera che lui torni a casa per trovarla, per stare con lei. In realtà prova una delusione atroce, perché in realtà questo papà la chiama una sera, va a trovarla, ma soltanto perché vuole prendere degli oggetti da vendere in modo da riuscire a raccattare i soldi per farsi una dose. Ecco, questo per farvi capire il clima che c'è, anche molto cupo. Però io vorrei finire con cose positive, quindi finire, cioè almeno, poi se ci sono domande, però. Questa è una serie, non posso farvi vedere la scena perché non si sente, quindi, però è una serie americana che ha per protagonista una ragazza indiana, e qui c'è un esempio invece di rapporto padre-figlio che è interessante, però piccolo particolare, il papà non c'è, è morto, ma la ragazza lo sogna e nei sogni questo padre la rassicura, l'aiuta, le dà i consigli giusti, le dice che l'apprezza. Questo è interessante perché per riuscire a rappresentare un rapporto padre-figlia soddisfacente, diciamo, bisogna andare un po' nel grottesco, un po' nella situazione. Però ci sono altre serie che raccontano bene la famiglia. Una molto bella, per esempio, è This Is Us, 6 stagioni, che purtroppo però non è molto vista dagli adolescenti, mentre invece questa qua sì, si intitola Non ho mai, ed è una serie che ha avuto anche abbastanza successo. Poi vi volevo parlare invece del caso di padri che non sono padri, quindi per esempio Coach, questo è Cobra Kai, che è il seguito di Karate Kid, dove ci sono questi personaggi che non sono dei padri, sono dei padri ma in realtà fanno da padri ad altri, a figli di altri, quindi c'è questa, questa storia di riscatto, no? E di paternità. E chiuderei con questa citazione di Amazon che dimostra di sapere molto bene appunto il potere che hanno le storie. Le grandi storie sono parte di te, quindi ecco, sceglierle con una certa attenzione. Quindi, dovendo dare dei consigli, valutare i titoli, informarsi, sapere cosa guardano i propri figli, la curiosità di prima, limitare la visione delle serie TV in autonomia, nel senso, naturalmente questo dipende dall'età, no? Ovvio. Però quello che succede con questi strumenti, che cosa rendono facile anche? Rendono facile vedere quello che si vuole, quando si vuole e come si vuole. Quindi alla fine è molto più difficile condividere la visione di un contenuto audiovisivo, perché ognuno può scegliere di vedere quello che vuole, e in una famiglia difficilmente c'è questo così desiderio di stare lì a negoziare e mettersi d'accordo. Però è molto utile in realtà cercare di farlo. Quindi il consiglio è cercare di ritagliarsi degli spazi per vedere insieme ai nostri figli qualcosa, perché quello è anche un modo per parlare di tanti argomenti di cui non parleremmo a freddo, ma magari attraverso la serie prendiamo spunto e cominciamo a parlarne. E poi proporre titoli alternativi, un po' come dicevamo per l'uso di internet. Se conosciamo, se sappiamo, possiamo anche dare dei consigli alternativi. Certo, dobbiamo un po' partire dall'ordine di idee che programmare il tempo libero è un po' un lavoro, cioè dobbiamo metterci a dobbiamo impegnarci, no, non è così semplice.
Lasciamo spazio se c'è qualche domanda.
Allora, io faccio una veramente brevissima riflessione su quello che ho un bambino di 9 anni, 10 anni e uno di 7. E alla domanda, dal confronto con altri genitori che mi sono trovata spesso a fare, la domanda più quotata che mi viene fatta, l'affermazione anzi più quotata che mi viene fatta è vediamo se ce la fai, ok? E quindi questa roba qui nella mia testa ha sempre suscitato due reazioni. A, ci mancherebbe, sono io l'adulto. E la seconda cosa però, la seconda riflessione che mi sono fatta è, ma mi paventavo questo scenario, quindi insomma lui adesso fa quarta elementare, non siamo tanto lontani, ma immagino che con le medie questa situazione dove ci sono magari 20-25 bambini con un'alta percentuale con dispositivi digitali sia alta. E quindi mi chiedo, io posso dare tutte le mie spiegazioni, le mie motivazioni, già adesso lo faccio, portando anche degli esempi, non so, qui a Torino abbiamo il Regina Margherita, c'è un reparto tra l'altro che è dedicato a queste problematiche, però sono bambini e lo smartphone è figo. Noi partiamo con questa idea da parte del bambino che c'è una roba che è veramente allettante. Mi chiedo, nel momento in cui io con tutte le motivazioni, le giustificazioni, gli dico forse adesso non è il momento, forse lo sarà quando avrai 13 anni, 14 anni, e mamma c'è questa serie figa, posso vederla? Forse questo non è il momento, amore, perché parlano di questo, quell'altro non è adatto. E faccio tutte queste considerazioni. C'è il rischio, ma è proprio una domanda, c'è il rischio che il bambino si senta veramente isolato in un contesto di questo tipo? tanto isolato, cioè non vorrei, la mia preoccupazione è che ovviamente io, noi come genitori ci mettiamo tutto quello che riusciamo a metterci e costerà fatica, questo lo sappiamo. Mi chiedo dall'altra parte l'impatto invece sul bambino, cioè mi immagino un bambino in una classe dove ci sono 15 compagni tutti con lo smartwatch, lo smartphone e la PlayStation, l'ultima cosa, no, mamma non vuole questo, mamma e papà non vogliono questo, mamma e papà non vogliono quest'altro, quindi mi chiedo questo bambino come la possa vivere.
Mi ricollego a quello che dicevamo prima di allearsi con altri genitori, perché questo può aiutare, di fare per esempio un patto, questo sicuramente aiuta. Allora, il rischio dell'isolamento dipende sempre anche dall'età, però perché parlano di argomenti che lui non può, anche perché parlano di quella famosa serie e lui non l'ha vista, per esempio, certo.
O del gioco
da 18 anni che lui non può giocare. E allora sì, potrebbe avere questa sensazione, però ecco qua, come diceva giustamente lei, ci dobbiamo impegnare noi un po' a proporre delle alternative. Io credo che valga comunque la pena non far giocare a Grand Theft Auto a 11 anni o a Call of Duty a 11 anni, credo che valga la pena, perché poi quello che tu hai visto dopo ti cambia, no? Quindi comunque penso che valga la pena. Se c'è questa situazione intorno, appunto, alternative, occasioni diverse di contatto con i suoi compagni, ma già me l'ha detto lei prima, quindi insomma creare occasioni di condivisione, quindi aprire la casa ad amici e quindi fare altre cose, e poi appunto avere qualche alleanza con qualcun altro che la pensa uguale, che c'è sicuramente. Anzi, adesso secondo me c'è un po' più di sensibilità su questi temi e credo che noi dobbiamo essere un po' l'avanguardia di un cambiamento culturale, perché appunto, giustamente come dice lei, è figo. Allora questo è un problema culturale, cioè dobbiamo cercare di rendere anche interessanti altre cose e questo è un po' un lavoro, no? Per cui mi rendo conto che questa sia la fase più difficile. Però non so se avete visto i film di Nanni Moretti, quando lui fa questo monologo sulla violenza, che è veramente molto interessante, in cui mette in discussione il modo in cui la violenza viene rappresentata in modo così banale, così superficiale, quindi alla fine non ci rendiamo neanche più conto che sta morendo una persona, e lui invece spiega come dovrebbe essere nel caso rappresentata e poi dice: stiamo facendo tanti di quei danni che quando ce ne renderemo conto ci metteremo a piangere. Ecco, non so, io l'ho applicato un po' anche alla situazione che c'è adesso, no? Quindi noi forse non ci rendiamo conto e invece dovremmo essere convinti a promuovere questo cambiamento culturale.
E poi una domanda invece, mi è venuto in mente un piccolo espediente per quando sarà, cioè devo ammettere che l'utilizzo, il dare il cellulare a un bambino, soprattutto nei primi momenti delle medie, quando iniziano magari ad andare da soli, può tornare utile sotto certi aspetti, ma dare tipo i vecchi Nokia, quelli sì. Tipo con lo Snake, cioè io giocavo a Snake quando avevo sì. 16 anni, dove non c'è connessione, perché d'altronde la connessione rete, se io non attivo un abbonamento, un cellulare non ce l'ha, no. Quindi quei vecchi cellulari Nokia, baracconi di una volta, potrebbero essere un sì. compromesso.
No,
secondo
lei. Sarebbero la soluzione al problema della sicurezza, perché in fondo potrebbero essere il modo in cui uno può chiamare se ha bisogno. Il problema è che appunto però non sono considerati cool.
No, certo.
Quindi la sfida è far tornare a essere considerati cool i vecchi Nokia. Oppure una novità, c'è un'associazione americana che si chiama Wait Until Late, cioè aspettare fino alla 8th grade, che è la terza media, a consegnare lo smartphone. Per esempio questa associazione ha proposto un telefono che telefona e basta, insieme a un costruttore, a un produttore, ovviamente è molto carino, simpatico, però ecco, questa per me potrebbe essere una soluzione brillante, nel senso che hai bisogno del telefono perché ti muovi da solo, benissimo, questo è un telefono. Ma adesso è difficile che venga accettata questa proposta, però sì, secondo me sarebbe la soluzione.
Una domanda molto veloce.
Tutto molto condivisibile, mi piace tutto molto. Ho letto di recente un libro sulle conseguenze anche dal punto di vista cognitivo, anche sugli adulti, drammatico, però è tutto molto difficile da realizzare. Cioè, questo libro raccontava come in realtà lo smartphone, come dire, ci dà scarichi di dopamina, quindi noi diciamo ok, lo mettiamo nell'altra camera, ma poi non è facile. Cioè, non so, oltre alla regola ci sono anche delle strategie per poi tenere fede alla regola, che sono i patti, sì, con i ragazzi, ma noi adulti, per noi adulti può essere anche molto difficile. Quindi, come dire, non basta enunciare la regola e volerla seguire per poi metterla in pratica. Non so se ci sono degli studi o delle cose su queste che ci può dire.
Cioè, strategie per riuscire a ad applicare le regole per noi adulti. No, studi non ce li ho così, su due piedi non mi viene in mente niente, però sicuramente già rendersi conto, fermarsi e farsi la domanda cosa potrei fare e metterlo nell'altra stanza, per esempio, è già una strategia che può funzionare, secondo me. Io ognuno deve un po' trovare le sue strategie. C'è uno studioso americano che diceva, beh, allora bisogna fare così, bisogna scrivere su un fogliettino di carta i motivi per cui si sta usando in quel momento il computer o lo smartphone, diciamo, cosa stiamo facendo? Dobbiamo scrivere un articolo, dobbiamo studiare, dobbiamo trovare una ricetta, dobbiamo comunicare, benissimo, tre cose che stiamo facendo. Dopodiché, nell'utilizzo dello strumento, quando ci rendiamo conto che dobbiamo decidere, perché in fondo quello che noi facciamo usando questi strumenti è decidere in continuazione, clicco, apro la notifica, apro questo aggiornamento, continuiamo a decidere, no? E questa è un'attività che affatica il cervello. Allora, nel momento in cui dobbiamo prendere tutte queste decisioni, capire se quelle decisioni sono coerenti con gli scopi che noi abbiamo. Vogliamo finire di scrivere un certo articolo e c'è la notifica di WhatsApp del gruppo che tanto non c'entra niente e che sicuramente non dirà niente di rilevante, ma che ci incuriosisce perché è rossa e dobbiamo aprirla, ma stiamo facendo quell'altra cosa, allora quella non la guardiamo. Lui lo chiama il pronto soccorso dell'attenzione, perché quando si arriva al pronto soccorso e l'infermiere dice codice rosso devi guardarlo subito, codice giallo puoi aspettare ma non tanto, codice verde appena possiamo ti visitiamo, codice bianco vai a casa che non c'hai bisogno. Stessa cosa, tutti questi stimoli, no? Allora ovviamente se ci arriva una notifica da nostro figlio, codice rosso, ha bisogno, guardiamo subito. Tutto il resto, se non è legato strettamente con l'attività che stiamo svolgendo, può aspettare. Magari non tantissimo, se è qualcosa che ci interessa. Ecco, un po' abituarci a fare questo lavoro, cioè a porci sempre il problema del che questo che sto facendo mi serve, perché poi quando usiamo lo smartphone funziona così, cioè in realtà noi non ci ricordiamo più perché l'abbiamo sbloccato e quella cosa che dovevamo fare quando l'abbiamo sbloccato non la facciamo, almeno io parlo per me, a me succede puntualmente questo. Allora, se noi riusciamo a recuperare un po' di, come dire, di controllo sul motivo per cui facciamo le azioni, poi riusciamo un minimo a controllarci, però è vero, è difficile, è una sfida che ci dobbiamo sempre riproporre e poi ognuno può trovare le sue strategie che funzionano e passarle anche ai figli, eventualmente condividerle.
Grazie davvero.